Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera carissimi amici di Radio Maria. Ci troviamo in questo momento in un tempo particolare, perché è il tempo, diciamo, che precede le nostre ferie e le nostre vacanze, il nostro riposo, ma penso che ugualmente sia un tempo di grazia. E quindi avevo il piacere di condividere con voi questi pochi versetti del Vangelo di Giovanni, perché hanno una carica, una potenza espressiva molto forte, che potranno aiutarci sicuramente per non perdere la rotta in questo tempo speciale di vacanza. E prendo i versetti al capitolo primo di San Giovanni, versetti 35-39. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Carissimi, sappiamo che questo racconto giovanneo della vocazione di Pietro, di Andrea, è quello che la tradizione pensa essere anche il più antico, il più veritiero, diciamo così. Offre dei tratti più primitivi. Le altre redazioni di Marco, di Matteo, di Luca, sono redazioni che comunque sembrano essere meno primitive. Allora ci fermiamo semplicemente a guardare e a fare alcune considerazioni che ci aiuteranno poi a vivere questa pagina del Vangelo nel nostro presente. La prima cosa che vorrei condividere con voi è che questi due discepoli, prima di incontrare Gesù, avevano un altro maestro. Questo maestro era Giovanni Battista. Giovanni Battista aveva curato sicuramente questi discepoli, ma sappiamo anche che come vero maestro non li aveva legati a se stesso, non li aveva legati al suo modo di vedere. E lo abbiamo detto tante volte, ma credo che un buon maestro, chiamatelo voi un direttore spirituale, chiamatelo un accompagnatore vocazionale, proprio un buon maestro si veda dal fatto che ti lascia libero. E il fatto che ti lascia libero ti può causare anche, diciamo così, un po' di turbamento, ti può destabilizzare. Ma provate a rivedere questo brano, guardate, c'è qualcosa di veramente bello. Sapete cos'è che è bello? Che questi due discepoli, pur stando con il suo maestro, con il loro maestro, Giovanni Battista, quando passa Gesù, al sentire il loro maestro dire «Ecco l'agnello di Dio», subito vanno dietro a Gesù. È di una bellezza grandissima, capite? Perché significa che nel loro cuore sono stati preparati a riconoscere la verità, l'amore. Non si sono tanto legati alla persona di Giovanni Battista, ma Giovanni Battista li ha formati a riconoscere la verità. È come se lui avesse fatto con la sua vita, con il suo ministero, che cosa? Avesse creato nei discepoli un desiderio grande di verità, un desiderio talmente grande da lasciare tutto per seguire Gesù. E infatti, qui vediamo proprio questo, no? Vediamo che sono pronti. Quando passa Gesù, loro sono pronti. E subito ci mettono alla sequela di Gesù. Ma è interessante questo passaggio perché Gesù fa capire subito, no? Che le cose con lui cambiano. Le cose con lui cambiano perché un tempo bisognava cercare Dio per trovarlo, ma Dio era misterioso. Ora Gesù guarda il volto dei suoi discepoli. Ora Gesù fissa i suoi discepoli, come Giovanni Battista aveva fissato Gesù, fissando lo sguardo su Gesù che passava. Può sembrare una cosa da niente, ma sapete che significa questo? Che Dio si lascia trovare, che Dio è venuto nella nostra vita, che Dio si lascia trovare. Allora, per me questo è importantissimo, anche per la nostra vita. Non pensiamo che Dio sia sempre così tanto misterioso. Certo che è misterioso, ma il nostro Dio si lascia trovare. E perché si lascia trovare? Perché prende un volto umano, e viene a passare vicino a casa tua. Si lascia vedere. Giovanni Battista vede Gesù. Chiaramente lo desidera. Era proteso verso di lui. Ma ora quello che è accaduto a Giovanni Battista sta accadendo anche ai discepoli. Vi rendete conto che i discepoli possono guardare Gesù? Gesù fissa i discepoli. Infatti, Gesù, quando si accorge che lo stavano seguendo, si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cerca? Si voltò ancora gli occhi, capite? Lo sguardo di Gesù. I discepoli vedono lo sguardo di Gesù. Passano da sguardo a sguardo. Prima guardavano Giovanni Battista, ma Giovanni Battista li portava verso una direzione che era quella di Gesù. Ora che arriva Gesù, è Gesù che li guarda, li osserva. Pensavano di seguire Gesù e invece si rendono conto che Gesù li stava aspettando, è lui che li sceglie profondamente. Pensavano di cercare ancora Dio come una volta, forse. Ora invece si accorgono, nello sguardo di Gesù, che Dio si è avvicinato a loro. Si accorgono che è Dio che fa il primo passo. Erano abituati forse a guardare Dio alle spalle. Ora invece, guardando il volto di Gesù che si gira per vedere chi lo stava seguendo, questa è la novità, capite? In Gesù Cristo Dio fa vedere il suo volto. Mostraci il tuo volto, Signore, ci basta. I discepoli vedono il volto di Gesù, vedono quel volto, sono attratti da quel volto. Ecco, carissimi amici, il cristianesimo, la fede in Gesù Cristo, non è una ideologia, non è una serie, non è qualcosa di preconcetto, qualcosa che è già cotto, ricotto. Cioè bisogna proprio incontrare la persona di Gesù, il suo sguardo ti cerca. Questo significa tante cose, che innanzitutto dobbiamo comunque rimanere lungo la via, perché Gesù passa nella nostra vita. E rimanere lungo la via significa non rimanere dentro la nostalgia di Dio, significa non rimanere dentro gli schemi della nostra vita. Gesù passa sulla via della vita, Gesù è lungo la via. E Giovanni Battista ha avuto il grande merito di non portare i suoi discepoli dentro delle sicurezze precostituite, ma si è guardato bene di educare i suoi discepoli lì dove tutto è sicuro, è certo. No, li ha educati lungo la strada, ed è lungo la strada che i discepoli hanno incontrato Gesù che passava, è lungo la strada della vita. E questo ci serve per capire allora che anche questa estate, anche questo tempo difficile, se volete, della Chiesa, comunque è sempre lo stesso tempo, perché Gesù passa. Il nostro Dio in Gesù si rivela. Gesù passa e parla a noi attraverso le persone che ci guidano, parla a noi attraverso le situazioni. Gesù si può seguire, ma soprattutto Gesù ti guarda, Gesù ha un volto, Gesù viene a toccare il tuo cuore. Gesù non è un'idea, Gesù non è un teorema. Infatti dice ai discepoli: che cosa cercate? Sentite quanto è profondo questa, quanto sono profonde queste parole di Gesù. E lasciatevi interpellare da Gesù quest'estate. Prendetevi un tempo per voi, riposate nella parola di Dio, rimanete con Gesù, lasciatevi toccare da Gesù, createvi uno spazio dove potete stare con Gesù e lasciatevi interpellare da questa domanda, che è una domanda che scava dentro. Che cosa cerca? La tua vita cosa sta cercando? Chi stai cercando? Come stai vivendo la tua fede? Carissimi, ricordiamoci sempre che la fede è un cammino che brucia. Camminare dietro Gesù significa non sentirsi sempre che tutto è a posto, ma il Signore ci chiama a crescere nel rapporto con Lui. E di tanto in tanto è come se ci destabilizza, ci dice: ti sei accontentato di qualcosa che ti parla di me, ma io non sono in quel qualcosa lì. Vieni fuori, seguimi. Carissimi, seguire Gesù, appunto, significa lasciarsi guardare dai suoi occhi profondi. Noi lo seguiamo, ma a volte ci siamo come abituati, e più che seguirlo, seguiamo le nostre ansie, i nostri desideri di star bene, il nostro piacere, il nostro benessere. Ma Gesù non è benessere, è molto di più. Gesù cammina lungo la strada della vita. In quest'estate, io e voi dobbiamo imparare a seguirlo ancora di più e dobbiamo lasciarci guidare da quella domanda: che cosa cercate? Dove lo cercate? Perché ora è Gesù che viene a cercare noi. Quella domanda: che cosa cercate? Apre il nostro cuore a Lui. Che cosa c'è nel nostro cuore? Come abbiamo vissuto la fede fino ad oggi? Com'è il nostro cammino? Siamo delusi, siamo contenti, siamo confusi. E allora questa domanda: che cosa cercate? Ci dà una grande libertà, perché questa domanda ci porta dentro il nostro cuore, ci porta proprio dentro. Bisogna allora liberarsi un pochettino, capite, da tutte quelle sicurezze, pseudo sicurezze, perché poi non ci lasciano tranquilli. Tante volte lo sentiamo perfettamente. Ci sono dei momenti nella nostra vita spirituale dove ripetiamo sempre le stesse cose, dove ci lamentiamo perché gli altri non ci capiscono, ci lamentiamo perché non siamo capiti. Ma in realtà è perché siamo stanchi e perché non stiamo seguendo Gesù. Perché seguire Gesù significa in realtà lasciarsi chiamare da Lui. Avete visto i due discepoli? Dopo essere stati con Giovanni Battista, seguono Gesù. E chissà cosa pensavano in quei primi passi. Adesso finalmente abbiamo trovato la verità, abbiamo trovato tutto, possiamo stare tranquilli. Non si aspettavano che Gesù si voltasse e li guardasse profondamente e domandasse a loro: che cosa cercate? E credo che questa domanda, se oggi venisse fatta a noi, venisse fatta a te, venisse fatta a me: che cosa cercate? Profondamente, cosa cercate? Adesso forse potremmo dirvi un po' di riposo, ma dentro questo riposo che cosa cerchiamo? Solo benessere fisico? Che cosa cerca il mio cuore? Che cosa cerca il mio cuore? Se io ho la grazia di entrare in profondità, che cosa cerca il mio cuore? Vedete? Gesù ci rilancia in qualche maniera, rilancia la nostra vita, rilancia il nostro spirito di fede, ci rimette in discussione e ci dice: allora metti a posto il tuo cuore. Se tu vuoi seguirmi, tu devi rinunciare a te stesso, devi rinunciare a quell'amor proprio, quell'amore disordinato verso di te. se tu vuoi seguire me, devi seguire me. E non puoi portare su di me, proiettare su di me le tue aspettative. Carissimi, quante volte i nostri disegni finiscono in bolle di sapone? Quante volte i nostri sogni si infrangono? Quante volte ci sentiamo cristiani scontenti? Ci sentiamo cristiani che sono stati come delusi da Dio, perché lo abbiamo seguito, ma poi sembra che Dio non risponda a nulla. Ma provate ad immaginarvi, perché Gesù dice che cosa cercare? Perché Gesù ci conosce e perché Gesù sa che noi spesso ci confondiamo. Che cosa cerchiamo? Provate a pensare, se noi cercassimo solo un po' di sicurezza fisica, ma Gesù è il nostro pastore. Gesù non può accettare che io lo scambi per un benefattore materiale, di beni materiali. Gesù è buon pastore. Gesù non può accettare che io lo segua per un po' di interessi umani. E per questo mi dice: che cosa cerchi, Massimo? Che cosa cerchi? Ti chiama per noi. Sei sicuro che vuoi venire dietro a me? Io sono venuto per servire, non per essere servito. Capite che allora, quando Gesù ci guarda, è sullo sfondo, vediamo la sua passione, la sua morte, la sua resurrezione. Capite allora che quello che stiamo vivendo assume un volto diverso. Il Signore me lo ricorda. Sei sicuro che vuoi seguirmi? Sei sicuro che vuoi venire dietro a me? Che cosa cerchi? Che cosa stai cercando? Guardami. Se cerchi me, se tu cerchi me, cerchi la verità. Ma la via per arrivare a questa verità è il cammino che io ti indico. Io non sono venuto per essere servito, ma sono venuto per donare la vita. Cosa state cercando? Ecco, carissimi amici, penso che in questo tempo, se avremo tempo per dedicarlo a noi la preghiera, dovremo domandarci con molta profondità: che cosa mi aspetto da Gesù, dalla Chiesa? Perché a volte sono deluso? Proviamo davvero a domandarci se abbiamo scambiato Gesù per un termine di benessere umano e quindi siamo rimasti delusi. E Gesù ce lo dice proprio con il cuore in mano: che cosa stiamo cercando? In questo tempo della storia, in questo tempo così confuso, no? Anche questa pandemia, in fondo ci ha solamente portato dentro il cuore. Mi dispiace, sarebbe davvero una tristezza se questa pandemia non ci avesse portato dentro il cuore. È una grande occasione di Dio, penso. Sarebbe una tristezza se noi pensassimo sempre alle cose che dobbiamo raggiungere. Gesù invece ci porta dentro il cuore e ci dice: ma cosa state cercando? Che cosa volete raggiungere? Lo dice ai nonni, ai nipoti, ai bambini, agli adulti, ai sacerdoti, ai religiosi. Ma cosa cercate? Come si placa il tuo cuore? Come trova la pace il tuo cuore? Che cosa cerchi? Che cos'è la vocazione? Io credo, carissimi amici, che qualche volta anche le vocazioni più riuscite sentono il bisogno di lasciarsi interpellare ancora da Gesù. Che cosa cercate? Che cosa cercate? Perché tante volte mi sembra che anche nelle vocazioni più riuscite si ha paura di lasciarsi interpellare da Gesù. Ma è importantissimo che noi vediamo il volto del Signore, i suoi occhi, che ci dicono appunto, che ci guardano e che ci rimettono in quella tensione salutare. Se cercate me, cercate l'amore. Io non posso darvi le ricchezze di questo mondo. Io posso darvi colui che mi attira, ci dice Gesù. Io posso darvi l'amore per il Padre. Io posso darvi l'amore per il regno di Dio. Ma come ce lo puoi dare, Gesù? Ecco la domanda. Vedete, quando siamo tristi, spesso noi sappiamo già quello che vogliamo. Spesso siamo tristi perché non si realizzano quelle cose che noi pensiamo di dover cercare, magari seguendo Gesù in modo sbagliato. E Gesù invece ci vuole far capire che sei triste proprio perché non ti appoggi dietro di me. Cosa stai cercando? Dove ti stai appoggiando? Dove sono radicati i tuoi desideri? Ed è bello, capite, la risposta di Gesù. La risposta di Gesù non si poteva immaginare, ma anche a me avrebbe sorpreso, vi sorprende, perché Gesù non ci dà dei comandamenti, ci dice fai questo, fai questo, fai questo. Ci dice venite e vedrete. Qual è la risposta di Gesù alla domanda che cosa cercate? Alla possibilità che noi abbiamo confuso il motivo per cui seguiamo Gesù. Cosa dice Gesù? No, non ci umilia, ma ci dice venite e vedrete. Ci dice continuate ancora, fate ancora un pezzo di strada con me, venite con me. Carissimi, che non sia proprio questa parola quella che ci deve guidare in quest'estate, che non sia proprio questo invito quello che dobbiamo seguire in quest'estate. Mi sembra che il cuore del Signore sia come un appartamento, una casa molto comoda. A volte è un po' scomoda, ma comunque lui ci dice: venite, venite con me. Ancora una volta ci dice: venite con me, venite e vedrete. Venite e vedrete, cioè che cosa vedremo? Lui ci vuole far vedere quello che cerchiamo. Lui ci vuole far vedere come va cercato. Lui ci vuole far vedere come va cercato. Lui ci vuole far stare con lui. Ecco allora l'importanza di stare con lui, l'importanza di prenderci un po' di tempo. Permettetemi anche di dirvi una cosa. Non vi scandalizzate, ma qualche volta bisogna allontanarsi anche da quelle cose sante che si fanno tutto l'anno. Cioè, bisogna ritagliarsi, prendersi un tempo per sé. Bisogna allontanarsi anche da quel santo luogo, magari che è la parrocchia, per un periodo. Bisogna imparare a pregare in un modo un po' diverso. Bisogna imparare a parlare con il Signore in un ambiente anche nuovo, se possibile. Bisogna ritagliarsi un po' di tempo con Lui. Venite e vedrete. Sentite con quanto amore Gesù ci chiama. Venite e vedrete. Perché? Perché la pesantezza della routine si vince solo e si supera se lo seguiamo, se stiamo con lui, se impariamo con lui. Certo, io posso stare con Gesù meditando la sua parola, vivendo la mia casa, la mia famiglia, la mia parrocchia, il mio lavoro, nelle relazioni. Comunque, quando Gesù ci dice venite e vedrete, ci dice di fare un cammino, capite? Ci dice di muoverci, ci dice di non rimanere fissi, fissi, perché la tristezza spesso è un sinonimo di fissità, è la fissità che ci rende tristi, perché con la fissità noi pensiamo di sapere quello che ci serve e quindi quello che ci manca. Ma invece, carissimi, se dobbiamo essere pellegrini, dobbiamo essere leggeri, Gesù ci dice di andargli dentro, di andargli dietro, di essere quindi pronti, leggeri, non pesanti. Venite e vedrete. E chiaramente che cosa vedremo? Vedremo la sua estrema carità, vedremo la sua libertà, vedremo il suo amore per il padre e per i fratelli. Impareremo ad amarci gli uni gli altri. Perché pensate, no? In quel Vangelo, Gesù prima richiama in disparte. Ma quell'essere in disparte non è raffreddamento della carità. Tutt'altro, Gesù li prende in disparte perché vuole far capire ai discepoli che l'amore di Dio è gratuito. Non siamo presi a lavorare da un despota, da un dittatore, ma da un Dio che è amore. Lui vuole farci stare alla sua scuola, dove tutto è amore, dove tutto è pace, è gioia, è carità. E quindi ci tira fuori, capite, dai nostri schemi, tante volte. Ecco perché abbiamo bisogno di riposarci un po'. Non pensate che riposarsi un po' sia debolezza. Non pensate che sia un momento di stanchezza nella fede. Riposarci un po' è importante. È È importante perché Dio ti permette di vedere la gratuità della tua vita. Ti vuole dire che Lui è venuto a cercare. Ti vuole ridare quella gioia semplice della vita, che spesso dimentichiamo quando siamo presi dalle cose che facciamo tutto l'anno. E allora Gesù ci dice di stare con Lui, di fermarci un po'. Vi invito quindi in questo tempo di curare molto la parola di Dio, ma curare molto anche la bellezza della creazione e imparare da questa bellezza a conoscere il volto di Gesù. Gesù ci vuole portare proprio attraverso il volto nel suo cuore, ci vuole far conoscere il suo amore, la sua gratuità. Venite e vedrete, venite e vedrete. Ci dobbiamo muovere quindi, perché venite, dice Sequela, dice che ci dobbiamo muovere, anche se ci siamo mossi tutta la vita, non diciamo, questo l'ho fatto già in passato, continuiamo, abbiamo la libertà di fare gli stessi gesti, come Simeone che ha atteso il Salvatore per tutta la sua vita, riprendiamo gli stessi gesti con amore, ma facciamoli attraverso Gesù, venite e vedrete, Gesù ci vuole portare lì dove il suo cuore si fa dono, si fa pane spezzato, ci vuole portare dove Lui è tutta carità. Chiaro che quando noi ascoltiamo venite e vedrete, vediamo come in trasparenza il dono supremo della sua vita, Gesù che fa della sua vita un dono supremo. È chiaro quindi che chi segue Gesù segue un maestro così e quindi Lui ci porta a regalare la vita come la regala Lui. Ma adesso lasciamo che il suo amore ci porti proprio in una zona nuova, in disparte con Lui. Che questo tempo di vacanze, chi può farlo, di riposo, chi può farlo in maniera, sia un tempo in cui io mi lascio guidare da Gesù. Proviamo proprio ad immaginare che le nostre vacanze dovranno proprio servirci a questo, a ritrovare la gioia di stare nella dimora di Gesù e starci anche un tempo prolungato. San Giovanni sente il bisogno di dire erano le 4 del pomeriggio, nel senso che Gesù non è frettoloso, Gesù li guarda, li fa stare con Lui. E credo che in questo momento della nostra vita noi tutti abbiamo bisogno di stare con Lui, di vivere in comunione con Lui, perché non ci basta fare solo 1000 cose per Gesù, perché il cuore non si acquieta mai quando tu fai solo tante cose per Gesù. Essere in relazione con Gesù non è la stessa cosa che fare tante cose per Gesù. Molte volte facciamo tante cose per Gesù, nella famiglia, nel lavoro, nella comunità, ma non siamo in comunione con Gesù. E invece il desiderio di Gesù è che noi lo seguiamo per stare con Lui. E allora è come se vedremo cose nuove, vedremo il suo cuore aprirsi per noi, la bellezza della sequela. Quando noi abbiamo il coraggio di smettere a comportarci come ci siamo comportati sempre, quando noi abbiamo il coraggio di smettere a fare migliaia di cose per Gesù, e lasciamo a Gesù la libertà di guardarci negli occhi, quando noi abbiamo il coraggio di lasciarci interrogare da Gesù che cosa cercare, allora la nostra vita cambierà. E vorrei pregare proprio perché questo tempo di vacanza, di riposo, sia per tutti un tempo di rinnovamento. Ora attendo le vostre domande, grazie.
Pronto, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Sì, io purtroppo ho acceso molto tardi la radio, però quando le parlava ho avuto un po' di pace perché sto vivendo una situazione molto brutta. Mi sono ritrovata da sola, avevo mamma, mamma è andata in cielo e adesso sono completamente sola. E pensi che dovevo fare un intervento e ho dovuto rinviarlo perché non avevo nessuno che insomma, mi stesse vicino. È una situazione molto angosciante, molto dolorosa, quella di vivere una solitudine umana profonda. Io non posso lamentarmi perché ho un rapporto con Dio molto confidenziale. Per me Lui è diventato la mia famiglia, è il mio maestro, il mio Signore. Colui che è il mio rifugio, è il mio migliore amico. Però il problema è questo, che la mia parte umana è molto deficitaria di relazioni umane profonde, autentiche, che mi conducono anche a lui. Io penso che bisogna avere come dire, una corrispondenza, cioè la relazione con Dio si alimenta con lo stare con lui, è vero. Ma trova anche un suo nutrimento quando smettiamo di stare con lui e stiamo con persone attraverso le quali lo ritroviamo. Perché è naturale fare questo, non è naturale stare solo con lui.
Credo che quello che tu stia dicendo sia confermato da tante situazioni, no? D'altra parte siamo esseri sociali e quindi stare con gli altri ci aiuta a realizzare il disegno che Dio vuole da noi. Guardando la vita dei discepoli, mi accorgo che questo è vero per tutti, ma è anche vero che a volte nella vita dei discepoli si apre come una parentesi. Cioè, non so come spiegarlo. Tu hai parlato di reciprocità. Qualche volta con Gesù non c'è sempre questa reciprocità. Ovvero, c'è in maniera misteriosa, ma come se la vita con Gesù a volte non risponda alle necessità che ci immaginiamo subito, no? E credo che comunque quello che tu stai vivendo ora, questa solitudine, se da un lato ti fa desiderare giustamente anche conoscere delle conoscenze nuove per poter comunicare anche le cose belle della fede, da un lato comunque potrebbe essere per te una grande possibilità, una possibilità di conoscerlo ancora di più, perché non dimenticarti che Gesù stesso ha conosciuto la solitudine. Non dimenticarti che Gesù stesso non ha avuto sempre risposte immediate. E Gesù, mi sembra che in una pagina del Vangelo dice: un servo non è più grande del suo padrone. Perciò io pregherò per te, perché tu possa trovare certamente quelle amicizie che rendono bella la vita, no? Ma nello stesso tempo pregherò perché tu non perda la grazia insita ugualmente in questo momento di prova che stai vivendo, perché spesso il Signore ama fare, tra virgolette, questi scherzetti. Sono scherzi d'amore, direbbe San Padre Pio. Il Signore scolpisce l'anima con certi tipi di sofferenza e ci abitua a stare con lui, ma non stare con lui come se uno sta da una parte e uno sta dall'altra di una stanza. Venite e vedrete, significa entrate con me, venite, state con me. E significa quindi guardarlo, dare la vita, significa vedere come l'amore brucia tutta la sua vita. E credo che chi è stato accanto a Gesù poi riconosce che il suo amore è più di un amore di reciprocità. Lui non ci ama perché noi lo riamassimo. ma lui ci ama per amore. E proprio per questo allora abbiamo voglia di amarlo, per imparare da lui, amare come ama lui. Quindi penso che quando incontriamo l'amore di Gesù è come se ci espropria anche da tutto quel cammino lecito, umano, che però, guardando lui, poi si trasforma. Lui ci dà una qualità di amore che passa dentro la nostra disperazione e ci attira verso di lui. Ci dà un senso nuovo anche al vuoto e alla solitudine. Pregherò quindi per te, pregheremo perché tu possa trovare amicizie belle, ma anche perché tu possa approfittare di questa grande opportunità che ti sta dando il Signore. Grazie.
Buonasera. Ciao.
Buonasera.
Ascolta, una domanda vorrei farti. Io sto attraversando un momento un po' critico in casa e cerco, non so se questo è giusto, il silenzio. Mi sto allontanando non da Gesù, ma ho bisogno di spazio mio personale con Lui. Quindi vivere il silenzio. Secondo te sto sbagliando?
Dunque, ci vorrebbe più tempo per capire, ma forse può aiutare anche le persone che ci stanno ascoltando. Quei due verbi, venite e vedrete, comunque sono anche verbi di movimento, diciamo così, paesaggistici, no? C'è un cambiamento di paesaggio e c'è anche un movimento. Bisogna muoversi per vedere cose nuove, per vedere cose nuove bisogna muoversi. Provate a pensare adesso così materialmente questi due verbi. Venite e vedrete, cioè sono due verbi di movimento, di contemplazione anche, comunque di cambiamento. Non è, capito, una prova del 9. Bisogna spostarsi, bisogna, si capisce. Ecco, questo volevo dirti, non so se è per te lo stesso, ma in certi momenti della vita sentiamo il bisogno, magari non abbiamo la possibilità di andare fisicamente altrove, ma è come se lo Spirito Santo, è come se la provvidenza di Dio, non so, a me capita, non so se anche a voi, che anche se io non cambio il mio domicilio, mi capita che 2-3 volte durante l'anno, per 10 giorni, 15 giorni, io, pur facendo le stesse cose, pur contattando le stesse persone di sempre, insomma, pur mantenendo formalmente il mio ruolo, è come se l'anima, il cuore, si ritira in uno spazio in disparte con qualcun altro. E io me ne accorgo, i più sensibili guardandomi se ne accorgono, è come se Dio, pur facendomi fare le stesse cose, però mi porta in disparte con Lui, perché ne abbiamo bisogno. E sento che questi momenti sono come una ricarica. Allora, ti direi, se il silenzio crea disagio negli altri, c'è qualcosa che non va. Ma se il silenzio è soprattutto interiore, tu accetti anche di rispondere, di stare con gli altri per quello che è possibile, ma è proprio io direi che quel silenzio deve essere un silenzio interiore, cioè deve essere una concentrazione qualitativa della presenza di Dio dentro di te, cioè come se Dio, comunicando se stesso in una qualità più densa, diciamo più vera, è come se si sottraesse da tutto quello che facevi. Sì, a volte capita così, che pur facendo le stesse cose, Dio ci porta, diciamo, a fare come degli esercizi spirituali dentro di noi. Sono momenti di grazia che apparentemente sembrano delle crisi, si presentano come delle crisi, ma sono momenti di grazia. Quindi preoccupati solamente che questo bisogno di silenzio non ti diventi un disagio per i tuoi familiari. Ma se Dio ti dà la grazia di fare tutto quello che devi fare, ma nel tuo cuore senti questo stare in disparte con Lui, allora ringrazia il Signore. Grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera padre, senta, io lo ascolto da poco la radio, comunque ho capito delle cose molto importanti, però gli volevo dire, io sono un po' alla ricerca di Gesù, no? Sempre, tutti i giorni, perché voglio aumentare la mia fede, cioè vorrei avere una fede forte, ferma, perché credo che la fede per me sia la cosa più importante per il mio cammino della salvezza. E allora penso, e gli dico sempre: accresci la mia fede, gli parlo, gli dico, dico il rosario nelle preghiere, e questo faccio bene io a farlo, come abbandona a lui o no? E poi un'altra cosa, come posso fare per abbandonarmi veramente a lui?
In queste due domande hai racchiuso un po' tutto quello che abbiamo detto. Alla prima domanda dico sì, certamente che fai bene, e dico anche che non bisogna preoccuparsi troppo del tipo di preghiere che uno fa. Cioè, non tutti abbiamo bisogno delle stesse preghiere, non tutti abbiamo lo stesso metodo, e c'è il momento in cui abbiamo bisogno magari di fare più preghiere, in cui recitiamo di più, ci sono dei momenti in cui abbiamo bisogno di stare in silenzio davanti a Dio. Questo dipende anche dal carattere, dalla storia di ciascuno di noi. Ma quello che è importante è quello che dicevi all'inizio: sento che la fede è la cosa più importante che ho, come posso rafforzarla? La fede è un dono e una risposta umana. Innanzitutto, per quanto riguarda il dono, io ringrazierei molto Dio, quindi anche una preghiera di lode, di ringraziamento, sempre. Non dimentichiamo mai la gratitudine, perché ci vuole poco ad essere ingrati, ci vuole poco ad abituarsi a qualcosa che è troppo grande, la vita eterna, che è l'esito della nostra fede. Noi non abbiamo fede perché vogliamo essere migliori degli altri, abbiamo fede perché non possiamo vivere senza la promessa della fede, che è la vita eterna, che ha portato Gesù. E quindi è la vita eterna che ti soddisfa. E quindi devi ringraziare il Signore. Credo che questa sia la cosa più importante. Poi non ci sono poi altre cose così importanti che devono essere per tutti uguali. Ognuno vive questa ricerca come la stai vivendo tu. L'importante è non fermarsi e stare sempre in cammino. E anche quando si è in disparte, in realtà, vedete, no? Gesù dice: venite e vedrete. Quindi non è un periodo di pigrizia, anzi è un periodo di profonda attività, ma è un'attività contemplativa, quindi c'è una passività, perché è Gesù che muove tutto dentro, no? Ecco, mi sembra che ci sono due tipi di tempi nella vita spirituale. Un tempo è quello dove la persona è sicura di voler raggiungere queste cose, fa queste cose qui in ordine a questo fine qui. Poi c'è un tempo in cui una persona non è più sicura di fare tante cose, ma agisce più Dio dentro di lui, lo porta in disparte, gli fa sentire delle gioie particolari, gli fa sentire che anche se si sentiva a pezzi, Dio era lì. Cioè c'è un tempo dove noi sentiamo l'attività di Dio dentro di noi e noi fuori siamo passivi. Normalmente è il contrario, noi siamo attivi e non diamo spazio all'attività di Dio dentro di noi. Grazie. Bene, siamo arrivati allora alla fine della nostra catechesi e, come dicevo all'inizio, spero che possiate vivere un momento di pace, di riposo, di gioia e vivere quei due verbi, venite e vedrete, di Gesù, proprio in una maniera nuova, trasformante per la vostra vita. E quindi vi benedico le vostre famiglie e vi do l'appuntamento al prossimo mese. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.